www.redigio.it e la storia continua. I maghi a Milano. La dimestichezza con l'aldilà è esclusiva prerogativa di maghi e streghe. Sulle pagine gialle del 1991 esiste una categoria, astrologia, cartomanzia, occultismo, e sono pubblicizzati più di 80 tra maghi, medium, pranoterapisti e occultisti che promettono di arrivare con la magia oltre ogni limite per la felicità o di unire in una seduta amori impossibili con la creazione di potenti talismani personalizzati, magari eseguendo a insindacabile giudizio legamenti e sortilegi. Naturalmente tutto con la massima riservatezza. A costoro ricorrono tuttora fiduciosi, industriali e professionisti, artigiani, casalinghi e sportivi, e non è facile fissare un appuntamento perché gli impegni dei maghi sono fittissimi. E poi chiedete a qualcuno di questi clienti in separata sede se veramente crede a queste cose, vi risponderà minimizzando che certamente no, perché porta male essere superstiziosi. Mi viene in mente a proposito la storiella di quella maga il cui slogan è «So tutto, vedo tutto, provvedo tutto», e poi quando suona il campanello chiede «Chi è?». Ma anche i maghi, quelli veri, non dunque quelli di tipo mago di Segrate, del buon abbatantuomo che invece pullano, sono piuttosto rari nelle cronache milanesi. Se ne ricorda uno in particolare, il mago Sabino, che ha dato origine a una leggenda tenebrosa che termina però a lieto fine. Era costui un nobile veneziano che, innamorato della bella Giulia, ne uccide promesso sposo facendo incolpare il figlio del doge Foscari. Poi fugge in Romagna, dove diviene tristemente noto col nome di Mago Sabine per le mille nefandezze e le pratiche magiche che compie, ed è costretto a fuggire nuovamente e si stabilisce a Milano in un lussuoso palazzo. Un giorno, transitando dal Carrobbio, incontra Ghita, giovane avvenente pollaiola, e decide di impadronirsene. Così una sera, mentre la Ghita sta facendo addormentare il suo piccino con la ninna nanna, divenuta poi celeberrima, fa ninin popò, venirà il papà, te porterà il cocò, entra il veneziano vestito da mago e compie strani sortilegi. La Ghita si spaventa e sviene, ed egli la rapisce. Mentre costui la sottopone quotidianamente a tormentosi assalti per indurla a farsi sedurre, il povero marito Battista la cerca disperato per ogni dove e viene infine convinto da un complice del mago che la Ghita è stata rapita e si trova a Corfù. Battista si imbarca per l'isola e solo quando là è giunto si accorge dell'inganno. Si confida col capitano della nave che, guarda caso, è il fratello del promesso sposo che a Venezia è stato ucciso da Sabino, e insieme ritorna prima a Venezia e poi a Milano. Qui frattanto è accaduto un miracolo. Commosso, al fine delle lacrime e dalla risolutezza di Ghita che non ha ceduto alle sue lusinghe, il mago Sabine decide di cambiare vita. Chiamato una notte il priore di Santa Maria delle Grazie, confessa tutte le sue colpe, gli consegna la Ghita e dispone che le sue ricchezze vengano ripartite tra i servi del palazzo e i poveri della parrocchia. Ma i servi, scontenti, per derubarlo anche di quel poco che gli è rimasto, lo pugnalano a morte. Così, quando il pollaiolo e il capitano veneziano giungono in città, la drammatica vicenda è risolta. Il pollaiolo può riavere finalmente la sua fedele Ghita e il suo piccolo, e il veneziano è vendicato per la morte del fratello. E vissero tutti felici e contenti, salvo quelli che erano morti prima. All'inizio dell'Ottocento un altro mago fece parlare a Milano. Era figlio del progresso. Non ebbe mai un nome determinato e la sua casa, ben localizzata, era addirittura una ex chiesa. E si trattava in questo. L'antichissima basilica di San Vincenzo al Prato era stata trasformata da Napoleone in caserma e poi in scuderia. Sopraggiunti gli austriaci, fu venduta e dai privati che vi impiantarono un grande laboratorio di prodotti chimici. Così gli alambicchi, le storte, le caldaie e tutte le congerie di apparecchiature, sbuffante fumi e vapori, le diedero un aspetto così surreale come l'antro di un folle alchimista, che venne subito battezzata la Casa del Mago e immortalata in una acquaforte del pittore Conconi. Un celebre personaggio si era dilettato in astrologia, e perché no? Di negromanzia fu nel 600 il canonico Manfredo Settala, figlio di quel Ludovico, protofisico famoso della peste amazzoniana, che fu enciclopedico, ingegno e abile collezionista di libri e varie rarità. Le sue raccolte furono ereditate appunto dal figlio Manfredo, che le ampliò e le arricchì in modo tale da trasformarle addirittura in un museo. Manfredo, che aveva ottenuto dal cardinal Federico un canonicato a San Nazaro, era anche un maestro della meccanica e appassionato di apparecchi scientifici come astrolabi, microscopi e via dicendo. Nel suo laboratorio nascevano oggetti strani e stravaganti che mescolavano le scienze, allora in stato nascente, con le più assurde fantasticherie. L'automa mostruoso che proiettava serpenti nella bocca, orologi a forma di cani saltellanti, il drago che sputava fuoco e simili. Ma non risulta che facesse mai del male a nessuno, né si provò in malefiche fatture. E a proposito di fatture, una curiosa annotazione al margine di un episodio in cui fu protagonista Galeazzo Visconti. Costui, in contrasto con il Papa Giovanni XXII, noto già come Padre Matteo, tentò di far fare un incantesimo contro di lui da un certo frate Bartolomeo. Avendo il priete chiesto del tempo per riflettere, Galeazzo aggiunse: «Che Dio ti conceda la grazia di una buona riflessione, però sappi che per fare questo affare ho fatto venire anche il maestro Dante Alighieri di Firenze». Dante, quindi, era ritenuto da Galeazzo un grande maestro di magia, forse per la fama che gli era derivata dalla commedia. Uno che scende e sale a piacimento dagli inferi o tra le stelle, chi mai può essere? www.redigio.it e la storia continua.